Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, grazie per essere qui. Oggi siamo con Aldo Tranchis per presentare questo nuovo libro, Bruno Munari, edito dalle edizioni Corraini. Ringraziamo Maurizio per essere presente. Ne parleremo con l'autore, ma vorrei inserire un po' un discorso su Munari, anche perché intanto qui dietro trovate molti materiali, perché l'editore Corraini sta perseguendo una meritoria, devo dire, campagna di recupero, di valorizzazione e anche di contestualizzazione del lavoro di Munari, troppo facilmente ricordato come designer solo in alcuni ambienti. E io devo dire che mi piace iniziare questo veloce incontro su Munari ricordando il lavoro che stanno facendo meritoriamente e celebrandolo anche come storico dell'arte e come direttore di museo. Nel nostro piccolo abbiamo inaugurato una mostra mercoledì sull'ironia nell'arte italiana, una mostra che si intitola Facile ironia, l'ironia nell'arte italiana tra XX e XXI secolo, e abbiamo una mostra collettiva con oltre 78 artisti e artiste e quasi 100 opere, ma di alcuni autori abbiamo deciso di avere più di un'opera, di alcuni autori abbiamo deciso che fosse necessario, con la curatrice Caterina Molteni che con me ha curato quella mostra, soffermarsi di più, perché hanno scritto veramente pagine importanti per la storia dell'arte recente italiana, non solo nell'ambito del design ma nell'ambito dell'arte, della cultura direi generale in Italia. Per cui complimenti a Corraini per quello che fa. Di Munari c'è una, diciamo, piccola monografica nella mostra Facile Ironia che vi invitiamo a vedere. Però siamo qui oggi con Aldo Tranchis per parlare del libro, e da questo inizierei: come hai incontrato Munari, e visto che alle nostre spalle, diciamo, c'è proprio l'inizio.
C'è la lettera che ricevetti da Munari ormai un po' di tempo fa, quasi 40 anni fa, nella quale mi invitava a scrivere un libro, preparare un libro che riassumesse finalmente, o tentasse di riassumere, perché ci diciamo spesso con Maurizio, Marzia, Corraini, che per riassumere Munari ci vorrebbe un'enciclopedia solo per il riassunto, poi figuriamoci l'opera magna. Munari si rivolse a me perché io avevo scritto la tesi, sono laureato in storia dell'arte a Cagliari con una tesi su Munari, e a Munari piacque molto, tanto che volle farla pubblicare dall'editore La Terza. E volle, l'unica cosa che mi chiese fu di scegliere lui il titolo, che era L'arte anomala di Bruno Munari. Mi dicono sempre che io sono anomalo, che non faccio troppe cose, che faccio una cosa, poi ne faccio un'altra che sembra diversa, che faccio troppi mestieri, allora mi autodefinisco da solo anomalo. Quindi anomalo lui, anomalo io, che ero un ragazzino di 25 anni, appena laureato, senza nessuna furbizia neanche, devo dire, col senno di poi. E qualche anno dopo mi richiamò, pochi anni dopo, perché Idea Books fece questo libro, e così lo preparammo e uscì. Un libro che uscì peraltro anche per MIT Press negli Stati Uniti, in Inghilterra e in Francia, quindi un'edizione molto importante. E che oggi, da maggio mi pare, è rinato, ma come dire, è rinato giovane, è rinato bambino, perché come si diceva prima con Maurizio, il libro è assolutamente attuale, non ha perso niente perché è impaginato da Bruno Munari, che è uno dei più grandi maestri dell'impaginazione grafica. Adesso magari lo sfogliamo, ne sfogliamo alcune pagine, e vedrete come ha unito una totale libertà a un totale rigore. Allora, se non ricordo male, questa è la copertina. Già nella copertina si capisce che Munari voleva dare qui un po' appunto un riassunto della sua opera. C'è un suo autoritratto col nome Munari, e quello di sopra è un suo autoritratto giovanile di quando era futurista, quindi siamo a fine anni 20. Io non vedo qui, ecco, come vedete lui già usa il risvolto, dico, per questa parte che in genere è una parte passiva nel libro, una parte che serve solo a tenere la copertina unita al libro, al volume. Invece lui fa questa cosa meravigliosa e chiarisce subito qual era per lui la sua opera più importante, cioè i laboratori, le cose che ha fatto per i bambini, anche le opere, i libri. E quelle sono tutte lettere che lui ha ricevuto da bambini di tutto il mondo, sono molto divertenti. E poi c'è un suo ritratto sempre da bambino. E come vedete c'è anche un gatto nero che lui produsse come primo giocattolo in gomma piuma armata, quindi non cemento armato, gomma piuma armata, e qui già c'è ironia, no? Quasi tutte, no, ma gran parte delle opere di Munari si negano, no? Libri illeggibili, sculture da viaggio, macchine inutili, macchine aritmiche e così via. Stavo sfogliando il libro invece del... questo appunto nel frontespizio, vedete questa macchina, si chiamano filippesi, ma sono ricerche che Munari ha sempre fatto, ricerche anche di in natura, di rami in tensione che si intersecano con altri rami, producono una tensione immobile. E questa, ancora una volta, c'è un contrasto. C'è tensione, ma è ferma, è domata, ma è domata per un momento, ed è domata attraverso dei nodi. Io al tempo non mi sono chiesto perché lui ha messo i filippesi. Col tempo ho capito però che un po' come le sue macchine inutili, noi non riusciamo, non possiamo vedere l'opera di Munari con uno sguardo solo. Dobbiamo girarci intorno, dobbiamo entrarci dentro. Chi vuole una definizione di Munari esaustiva in una frase sarà deluso, perché ha fatto tantissimo, ha fatto tanti mestieri diversi: l'artista, lo scrittore, il divulgatore scientifico, il designer, eccetera, 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 lo scenografo, ha fatto di tutto. Ma con uno stesso spirito, sempre con lo stesso spirito. Se proprio vogliamo ridurre all'essenziale, ci sono due dati. Uno è la ricerca della struttura, del fare le cose come in natura, l'essenzialità naturale, da un lato, e dall'altro è proprio l'ironia. Nel libro, come vedete, come vedrete, perché adesso, ecco, mi chiese una cosa in particolare, mi chiese di fare le didascalie solite, ma anche delle didascalie lunghe. Mi ha detto: così chi non vuole leggere tutto il libro subito o mai, però ha attraverso delle didascalie lunghe una specie di percorso veloce, può, anche perché è un libro che si può ripercorrere, si può leggere anche quasi al contrario. È un libro aperto, lui aveva pensato proprio quasi a una mostra, per cui si mettono tutte le pagine in fila ed è quasi una mostra riassuntiva del suo lavoro. Detto questo, io avevo la massima libertà sia nel primo sia nel secondo libro. Non mi ha mai chiesto: ma parla di più di questo, parla di... Assolutamente. Questo tipo di impaginazione e anche quello che scrivevo io rendono il libro, soprattutto l'impaginazione, ma rendono il libro veramente come se fosse nato oggi. e questo sono molto orgoglioso. E so anche che lo dobbiamo soprattutto a Munari, sia perché ci sono le sue opere, sia perché appunto questo è il suo ultimo grande lavoro di impaginazione grafica, uno dei suoi ultimi capolavori sicuramente. E il libro parte dalla sua infanzia e prosegue col Munari futurista. Lui diceva: ho un passato da futurista, anche qui di nuovo l'ironia sempre che trapela. E ci dimostra come però dal futurismo lui si voglia muovere, perché il futurismo parlava di movimento, però faceva delle cose, sculture, dipinti che illustravano il movimento ma non erano in movimento, e soprattutto avevano ancora una cornice. Quindi lui cosa fa? Dipinge anche la cornice, una serie di quadri che vedete lì, dove la cornice diventa opera, quindi non è più separata dal contesto, dalla cosiddetta realtà, che allora esisteva ancora, oggi no, ma insomma un tempo esisteva. Non solo, ma il movimento nasce con le macchine inutili, ovvero sia con quegli adesso le vedete lì, bisognerebbe vederle in movimento per l'appunto, ma sono delle, chiamiamoli disegni astratti, geometrici, che hanno rinunciato allo sfondo. Lui proprio dice, Kandinsky faceva sì arte astratta, ma teneva un fondo un po' strano, un po' questi giallini, queste cose. Io tiro via lo sfondo e gli elementi del quadro prendono vita, perché si muovono. Si muovono. Incidentalmente inaugura anche l'apporto del visitatore, del possessore, che può muovere lui. Anche con un soffio queste cose si muovono. Quindi dal movimento, come diceva lui, da quel momento il movimento entra nell'arte contemporanea e da allora non si è più fermato. Quindi molto in maniera sempre molto semplice. E qui abbiamo sempre qui il gatto, come vedete, che lì sta cacciando una mosca. Questo gatto, che poi è un'opera appunto in gomma piuma armata, ma è anche un bellissimo manifesto che peraltro trovate lì, facciamo un po' di pubblicità. Questo gatto non c'entra nulla col libro, come dire, passa attraverso il libro come se fosse uno spettatore, ma passa attraverso il libro proprio come se fosse un gatto che non si interessa al libro, non si interessa a Munari. Munari amava molti gatti e diceva: gatti e bambini non devono essere disturbati, saranno loro a venire da voi, non dovete essere voi andare lì a dire cipa cipa, carino, eccetera eccetera. Questo è un po' un approccio che io consiglio con Munari. Si leggono i suoi libri, si vedono le sue cose senza voler capire, che è una delle ansie che lui diceva, il più grande ostacolo alla comprensione dell'arte è voler capire. Lasciati invece, non è il solo, insomma, tanti artisti usavano questa raccomandazione. Quindi il libro prosegue, adesso si parla di ironie, le sue forchette, aveva sempre il gusto del gesto umano, sia nel design, sia in opere come queste, che sono opere che possiamo definire umoristiche, ma insomma le etichette non servono. Aveva il gusto comunque di cercare qualcosa che fosse riconducibile all'umano. Un aneddoto è che un giorno voleva fare un libro, mi disse: facciamo un libro sui gesti. Poi lui ne fece, come sapete, il libro sui gesti degli italiani, ma lui voleva fare un libro sui gesti umani che sono diventati oggetti da progetto, e mi fece un unico esempio, che era il tergicristallo, perché così come puliamo il vetro, così il tergicristallo funziona nello stesso modo, quindi gomito e avambraccio. Quindi c'era anche sempre una costante, possiamo definirla leonardesca, di studio del corpo umano in questa sua visione. Ed ecco, la scimmietta Zizi, che vedete, vedete il gatto, qui siamo intorno al 1958, per la Pirelli studia i giocattoli in gomma piuma armata, quindi giocattoli che possono essere mossi dal bambino. E questa è una piccola rivoluzione, perché il giocattolo non è fermo. Un'altra cosa importantissima, lui nel frattempo è arrivato al design, all'illustrazione per bambini, all'editoria per bambini, ed è sempre più forte la voglia di far partecipare l'ex spettatore alla fruizione dell'opera, quindi quelle cose che poi Umberto Eco, però insomma diciamo che le ha un po' inventate lui. Arriviamo infine, sto facendo un excursus rapido per poter parlare dell'ironia, si rende conto che non sarà il good design che lui ha inaugurato insieme ad altri, ai fratelli Castiglioni, a cambiare il mondo come lui avrebbe voluto in una generosa utopia, non sarà l'arte, non sarà, ma saranno, l'unica cosa su cui si può agire sono i bambini, creare degli individui liberi, creare degli individui creativi, capaci di spirito critico, e quindi bisogna creare dei laboratori, dei didattici, eccetera, eccetera. Avendo lui un figlio psicologo all'Università di Ginevra, creano insieme i laboratori Metodo Bruno Munari, che sono ancora attivi. Devo dire, con la riscoperta di Munari, possiamo dire che c'è in atto, più che una riscoperta, anche una riscoperta, ma anche una attenzione maggiore a tanti filoni. Io spero anche finalmente una storicizzazione di Munari, perché non c'è nessuno, pochi perlomeno, studiosi che stanno facendo studi verticali su tanti aspetti di Munari. Quindi c'è il Munari grafico, che è stato ormai abbastanza studiato, ma il Munari futurista veramente non è stato ancora studiato. I suoi rapporti con Prampolini, che sono un mio chiodo fisso, non sono stati studiati, anche perché l'archivio Munari si sta cominciando a organizzare ora. Ma io ho la convinzione che i suoi rapporti con Prampolini e la relazione con la rivoluzione fisica degli anni 20-30 è stata importantissima, e rende l'opera di Munari e anche questo libro attuale proprio perché vive in un mondo che non è più tolemaico, come dire. Quello che Alberto Savinio diceva sempre, dice, noi viviamo in un mondo che non è più tolemaico, ma la gente, il 99% delle persone, sono ancora convinti che il sole sorga, che il cielo sia azzurro, e così. Tutte illusioni che sono dovute ai nostri fallaci sensi. Quindi questo universo tolemaico non c'era per molti artisti, non c'era per Munari, ma ha continuato insieme alla sua attività, diciamo, di divulgazione e di conoscenza scientifica, perché lui leggeva tantissimi libri di scienze, che gli permetteva di essere sempre, di esserci sempre al momento giusto, e di esserci ancora soprattutto. Questo gioco per bambini, per esempio, si chiama Rose nell'insalata, è una delle cose più belle che ha fatto, una delle 200 cose più belle, e sono era nato, si vede su YouTube, c'è una trasmissione televisiva del 55 credo addirittura, in cui lui faceva questo gioco con i bambini, prendeva, che so, del pomodoro, della cipolla, del radicchio, lo tagliava trasversalmente, faceva dei timbri e invitava i bambini a fare questi timbri, a scoprire che dentro un radicchio c'è una rosa, quindi a scoprire le strutture naturali e quindi anche le forme di crescita, che poi studierà con un bellissimo laboratorio sulla crescita degli alberi. Nelle forme di crescita è inclusa anche, questi sono i suoi, alcuni delle migliaia di libri che ha contribuito a far impaginare i suoi lavori da designer, sua bicicletta cubista, il suo famosissimo lavoro su Campari, ricerche cinematografiche che trovate su YouTube digitando Monte Olimpino. Lui ha fatto delle ricerche cinematografiche avanzatissimo e pare che sia tra i collaboratori del primo cartone animato italiano, fine anni 20. Non c'è la prova provata perché non c'è più niente, ma questo è. Questa è la sua famosa lampada Falkland a forma di canna di bambù, che lui fece fare a un'industria che faceva calze da donna. Questo sempre c'è anche dell'ironia anche in questo. Quello è l'abitacolo, ma insomma vado un po' veloce perché mi fa piacere che ultimamente ho visto uno spot di pubblicità, non mi ricordo più di che cosa, se la team, dove c'è quella lampada, per dire quanto è ancora attuale, perché rifacendosi alle forme naturali non ti rifai alla moda. Le fotocopie originali crea come nasce la fotocopia a fine anni 50. Lui, che è stato un disturbatore di processi regolari, disturba la macchina, mette un foglio, muove la mano e ottiene una copia originale da una fotocopiatrice. Quindi ancora una volta c'è un percorso ironico. Queste sono le sue ricerche sul volto umano. Adesso non mi soffermo su qualche... Questo non c'è nel libro, sono delle cose che mi sono divertito a fare, si chiamano Minima Munaria, sono alcune delle sue frasi celebri. Una è: pensare confonde le idee, e altre ce ne sono, adesso non le leggo per non togliere spazio, anche perché insomma no, non sono da solo, ma per parlare per dell'ironia.
Arriverei a quello. Beh, intanto grazie Aldo, hai fatto una carrellata molto interessante, soprattutto hai aperto un po' all'ampiezza del lavoro di Munari, che credo sia un po' il centro di quello che dobbiamo dire oggi. Ci sono dei giovani anche, tu hai detto una cosa sacrosanta, il percorso, comunque il lavoro di Munari non è stato ancora inquadrato correttamente nel percorso dell'arte italiana e necessita un lavoro approfondito, perché la sua figura avanguardista oggi paradossalmente è stato anche un danno per la sua giusta e corretto, cioè il suo giusto e corretto posizionamento in un percorso che non è solo un percorso di design, non è solo un percorso sull'illustrazione, sulla didattica museale, di cui è unanimemente riconosciuto come uno dei più importanti pensatori, ma è un percorso fatto anche di arte, di critica istituzionale, di pensiero, di poesia, vorrei anche dire. Qualche anno fa ho curato una mostra al Mambo, si intitolava De Zit, e il sottotitolo della mostra era sull'ultima generazione di artisti italiani e a 1,80 m oltre il confine, che è una citazione munariana, quando lui si pone negli anni 70 il tema: che senso ha ancora parlare di arte italiana, e fa questa bellissima poesia in cui dice che senso, adesso io non la cito a memoria, ma parafrasando dice: che senso ha oggi parlare di arte italiana, e allora se un artista turco si muove in Germania, se uno polacco va a vivere in Giappone, come li definiamo? E dice: arte italiana fino a Corso Garibaldi, e se uno è nato a 1,80 m oltre il confine. E prendevamo a prestito questa intuizione anche per dimostrare la brillantezza del pensiero e la estrema contemporaneità del pensiero. Hai parlato di approccio al lavoro di Munari, che presuppone una partecipazione, e arrivo a imboccarti il discorso sull'ironia. Forse il fatto di aver usato costantemente con grande caparbietà e convinzione un filtro, un registro ironico, anche questo è stato paradossalmente penalizzante. E nella mostra che abbiamo allestito al Mambo è proprio forse questo il tema vero della trattazione. Cosa vuol dire, mi si permetta un 30 secondi, cosa vuol dire usare un registro ironico? La mostra Facile Ironia ha un titolo ironico, l'ironia è tutt'altro che facile, l'ironia è quel processo semantico per cui un autore, non necessariamente un artista di arti visive, ma anche un poeta, uno scrittore, un regista, comunica un significato negandolo o addirittura non esprimendolo. Questo, oltre a essere estremamente complicato da attuare, quindi non è per nulla facile, e anche implica per la sua riuscita una partecipazione diretta dell'interlocutore, che non è scontata. C'è comunque uno sforzo per capire il processo ironico di un lavoro, e Munari è esemplare in questo, che presuppone che chi legge, ascolta, guarda, legge, abbia un patrimonio di conoscenze, di contesto personale e anche la volontà di metterlo in pratica, che non è scontato. E in questo tu hai messo nella controcopertina una lettera di un bambino che dimostra perfettamente qual è il processo che Munari vuole scatenare. Il bambino dice: caro Munari, sono un bambino di 7 anni, ho letto il tuo libro sulle macchine. A pagina 30 tu dici di poter fare dei divanetti per zanzare. Potresti mandarmene uno di colore arancione? E già è geniale, ma il meglio è questo. In cambio, e quindi è questo il superamento della soglia e il mettere il proprio all'interno del processo di comprensione ironica, in cambio ti manderò una mia invenzione per catturare i dischi volanti che intendo brevettare. Tanti saluti, Piero. E questo è proprio, adesso scherzando, ma non tanto, quello che implica questo processo. E in mostra, e di qui ti lascerei poi approfondire questo aspetto, abbiamo deciso, grazie al generoso prestito anche di Corraini, di allestire una sorta di piccola mostra, se vogliamo, nella mostra di Munari, che vi invitiamo a vedere, e che comprende non solo le macchine inutili che avete visto, ce ne sono 3 originali, ma anche i libri illeggibili, le sculture da viaggio che non hai citato, ma che sono comunque, abbiamo visto in realtà passare nella tua presentazione, quindi queste sculture che si potevano smontare e mettere nella valigia e portare pieghevoli e portare in giro. Ci sono le forchette anche in mostra, ma abbiamo fortemente voluto un'opera che è secondo me emblematica di questa trattazione ironica e anche del suo rapporto verso, diciamo, la storia dell'arte canonica, che è Olio su tela dell'80, cioè una risposta, se vogliamo, ironica e dissacrante ma profondissima alla necessità per un artista, per essere artista, di fare un dipinto a olio su tela, perché questo è. Ci giriamo tanto intorno, ma poi alla fine, per andare alla Biennale, bisogna dipingere a olio su tela. E lui fa quest'opera meravigliosa, di cui ti lascio insomma parlare.
Lui, era il periodo in cui l'ho conosciuto, era il periodo dell'olio su tela. Diceva, da me i galleristi continuano a dirmi: sì maestro, lei fa tante cose belle, ma qui si vendono solo gli oli su tela, non c'è niente da fare. E allora lui prese della tela, delle varie tele, tele di lino, di cotone, di canapa, degli oli essenziali di canapa, di lino, eccetera, piegava le tele, lasciava sgocciolare con una certa proporzione queste cose, apriva poi la tela e vediamo cos'è successo. E succedeva delle cose particolari a seconda di come aveva agito, e le chiamò olio su tela. Dice: così finalmente la smettono di tormentarmi, hanno il loro olio su tela. Ma per tornare all'ironia, quello che piacque anche a Munari della mia tesi di allora, che è questo libro, è quello che dicevo prima, come mai lui ha messo questa struttura che non si può guardare con uno sguardo e basta. È perché io parlai di un sistema Munari che era fatto dalla ricerca sulla natura, dalla ricerca artistica, dalla ricerca dell'essenzialità, ma tutto questo sistema aveva un contrappeso che era l'ironia. Senza l'ironia tutto il sistema di Munari un po' casca, è un po' come le sue macchine inutili. Se noi da quelle 4-5 forme che sono sospese in equilibrio ne tiriamo su una con la mano, la macchina si sbilancia la macchina si sbilancia completamente. E così è come Munari. L'ironia non è un tratto bizzarro, non è, ma sì, quel folletto di Munari. Io quando sento Munari Peter Pan, come anche recentemente è stato scritto, ahimè, Munari folletto, Munari, io dico, ma allora non siamo punte a capo. E lui un po' soffriva di questa, quello che dici tu, lui ha pagato molto questa ironia. L'ironia era per lui il movimento, l'ironia è movimento. Perché? Perché se voi leggerete i suoi libri o li avete letti, anche in una frase, lui alla fine della frase nega quello che aveva detto prima con una battuta. Dice a dei bambini, fate così, 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 e poi scrive, adesso buttatelo perché sarà sicuramente una schifezza. Quindi anche lì non c'è idolatria, la totale mancanza di idolatria anche dell'oggetto. Non importa l'oggetto, importa il modo e il procedimento con cui sei arrivato, che è liberatorio. Se ti attacchi all'oggetto sei finito, perché hai perso il percorso. Quindi l'ironia è anche un, come ho scritto, adesso non sto a rileggere, è un po' lunga, è quello che nella cultura zen, nella pratica zen, Munari è stato anche in monasteri buddisti, è andato a trovarli, c'è una coincidenza, non, lui era zen di nascita, vuol dire come per nascita, era così. E l'ironia era un po' paragonabile allo schiaffo che il maestro Zen dà ai suoi allievi quando iniziano a diventare un po' fumosi, un po' astrusi. Un bel ceffone li riporta coi piedi per terra. E questa è l'ironia, che è legata anche al futurismo, perché il movimento, il famoso movimento del futurismo, che è l'unica costante della realtà, questo è Munari, l'unica costante della realtà vuol dire che Munari è in movimento e non lo si può fissare. Per questo dico, lo devi anche approcciare con ironia, lui stesso, perché se no non ne cavi piedi da Munari, non puoi uscirne vivo, diciamo così. È estremamente divertente, ma non è assolutamente superficiale. È un bravissimo scrittore, veramente avrebbe potuto fare l'umorista tranquillamente, camparci, ma lui non era, io dico sempre, non c'è un aggettivo, l'ho scritto di recente, ho trovato l'aggettivo che definisce Munari una volta per tutte, che è munariano, non c'è altro modo per approcciarlo.
Beh, assolutamente, anche perché sono mi collego a quello che stavi dicendo sul registro ironico e ripercorro un po' alcune delle riflessioni che abbiamo fatto anche nel costruire la mostra e ne parlo soprattutto perché di questo con Marzio e Maurizio abbiamo parlato, perché non sapevamo tanto bene dove collocarlo anche Munari in una mostra sull'ironia, una mostra che è divisa in sezioni diciamo tematiche che parlano dei vari possibilità ironiche, quindi l'ironia come paradosso, l'ironia come gioco, l'ironia come strumento di lotta politica o di propaganda, fino alla memestetica, o anche all'ironia come strumento di critica, di riflessione sull'istituzione, sul mondo dell'arte in sé, perché Munari stava bene ovunque. potenzialmente in tutte queste categorie. E quello che dici tu dello schiaffo è un po' quello su cui abbiamo riflettuto, perché sembra che gli artisti, le artiste italiani e Munari ne abbiano un po' utilizzato il registro ironico anche come tecnica di autosalvaguardia. Questo lo scriviamo nel testo di accompagnamento alla mostra, il catalogo lo potete sfogliare anche qui alla libreria. E secondo noi, non so cosa ne pensi, ecco soprattutto come lo pensi in relazione a Munari, l'utilizzo del registro ironico è una caratteristica italiana, secondo noi, prettamente rivolta al contesto in cui gli artisti e le artiste si sono trovati a lavorare. Un contesto in cui si parla sempre, no? Questo importante retaggio del passato, l'arte italiana, in cui cosa si può ancora fare oggi, cosa può fare un artista italiano oggi o nel recente passato in relazione a questa tradizione, cosa potrà mai aggiungere? Oppure un contesto storico e politico anche, prima decenni di Democrazia Cristiana, poi il berlusconismo, fino ad arrivare ai più recenti gli artisti che ci fanno tanto divertire, no? Con questa, esatto. Non cito, ma ricorderete, no? Gli artisti sono quelli che ci fanno divertire, che uno pensa a un incrocio tra Lino Banfi e un giocoliere del circo. Ecco, se questa è la percezione comune, quale strategia di sopravvivenza rimane all'artista per reagire in questo contesto? L'ironia, cioè passare un messaggio anche importante ma sovvertendo, per non parlare delle lotte politiche degli anni 70 e tutto, che in mostra c'è un'intera sezione sul femminismo. Sembra quasi che le artiste femministe questo patriarcato lo vogliano distruggere a battute pernacchie, che è molto interessante, forse perché direttamente non lo potevano fare.
Sì, sull'eredità di Munari ci sarebbe anche lì da, perché è stata un'eredità quasi più orizzontale che verticale. Orizzontale perché ha coinvolto magari non solo artisti, non solo designer, ma tantissimi docenti, tantissime persone che si occupano di didattica, maestre elementari, professori, e questo era quello che lui voleva, peraltro, era un'eredità che ha lasciato ben volentieri. Sull'ironia a volte può anche essere uno scudo, come dire, anche esagerato.
David Foster Wallace, ecco, sostiene che l'ironia è in realtà una anestetizzazione della realtà, perché con un registro ironico tutto si annulla.
Certo, mentre quella munariana era, essendo diciamo connaturata alla sua opera, è proprio strutturale, come dire. Adesso faccio un esempio: le sculture da viaggio che si piegano, ma quasi tutti i lavori di Munari avevano, nella ricerca dell'essenzialità, erano facilmente ridotti a due dimensioni, anche proprio le opere di design, non solo quelle, le lampade, tante cose, perché così erano più facili da trasportare, da immagazzinare e anche poi da ricostruire una volta arrivati a casa. Però lui fa anche un'opera che si chiama Tromba della Pace, che è una tromba militare passata in una pressa, proprio per cui è totalmente piatta e non può più suonare la carica, e quindi si chiama Tromba della Pace. Quindi è un oggetto dada, però è un oggetto ironico, ma è legato, questi sono i legami fra lui e nel suo lavoro, tra l'ironia e il lavoro da designer, ma ce ne sono veramente tanti. E quindi è per quello che la sua ironia è strutturale ed è seria, è divertentissima ma è seria. A volte in qualche artista l'ironia è, sì, dice sì, ma sto scherzando, non sono ironico, per carità, perché è un po' uno scudo, diciamo.
Bene, non so se ci sono delle domande. Forse c'è un microfono là. No, no, aspetta.
Grazie. A me è venuta in mente questa ironia di cui state parlando, un po' alla Marcel Duchamp, per esempio, il grande vetro, il movimento, no? Questa cosa. E poi un'altra cosa, che sono stata l'ultima allieva di Leone Pancaldi, che lui mi diceva che attraverso l'ironia riusciva a fare tutto, in particolare quando stava nei campi di concentramento, che l'ha aiutata a sopravvivere la musica e l'arte. Mi raccontava che lui organizzava delle mostre d'arte all'interno dei campi di concentramento, ma per non far vedere l'importanza dell'Italia e, diciamo, di ridare carica ai nostri italiani, lui come simbolo metteva un'anguria bianca, rossa e verde, proprio perché così era il simbolo ironico, però nello stesso tempo era di un segno politico che solo certe persone potevano, e quindi in questo caso lui, diciamo che gli ultimi disegni che mi regalò erano proprio che questa voglia, come dire, di sopravvivere attraverso l'arte, la musica, eccetera, lo portò poi a sopravvivere anche a questi campi di concentramento attraverso l'ironia, l'arte e tutto il resto. E questo, diciamo, è un collegamento che mi è subito venuto in mente quando avete parlato della tromba, di queste cose che lui veramente amava e che poi lo si è visto in tutto. Grazie per questo.
Grazie. L'ironia è una specie di detour, di cambiamento di percorso, che ti permette di stare su un altro piano, su un piano diverso, e ti può salvare, sicuramente salva.
Allora, io non conoscevo la scultura, queste sculture da viaggio, però mi ricorda Alexander Calder. Volevo capire se c'è un collegamento, un'ispirazione o...
Allora, sui rapporti tra Munari e gli altri, l'arte contemporanea, anche lì c'è molto da dire. 2 anni fa, per riprendere un'osservazione, o l'anno scorso, a Parigi c'è stata la mostra Munari-Duchamp, e ci sono dei collegamenti, eh? Ci sono anche le sculture da viaggio di Duchamp, e ci sono l'area di Parigi, ma c'è anche il metro. Duchamp aveva il metro che faceva cadere, quello era il suo metro. Munari ipotizzava la geometria termica, per cui un triangolo scaldato a 300 gradi che forma A. Quindi siamo lì, come ci sono molte contiguità fra due artisti che a prima vista completamente, cioè, e quando mai. Dunque, su Calder, più che nelle sculture da viaggio, se ne è parlato per le macchine inutili. Però sono due cose molto diverse, perché quelle di Calder sono più fitomorfe, sono un po' come foglie d'albero, se vogliamo. Qui quello di Munari era una ricerca geometrica sui quadrati, rettangoli che lui ha sviluppato, sui rapporti di colore, sulle proporzioni, ma soprattutto sull'assenza, praticamente una pittura che diventa scultura. Invece con Calder parte scultura e rimane scultura. Questa è un po' la differenza. Poi sono quelle ricerche, è come le macchine aritmiche e Tinguely.
Beh, poi no, c'è un tema essenziale di lontananza.
Cioè, Tinguely le ha fatte gigantesche.
Tra Calder e Munari, che è dato dal titolo. Cioè, il titolo ti lascia intendere che cosa volesse realmente Munari rappresentare con quella scultura, mentre in Calder c'è questa ricerca di leggerezza formale, le forme pure. Questo non interessava a Munari. A Munari interessava una riflessione proprio sull'oggetto e su come andare al di là dell'opera d'arte.
Anche l'uscita dal futurismo.
È molto più vicino alle macchine celibi,
sì,
di Duchamp, secondo,
sì,
me, pertanto che esteticamente e formalmente si avvicinano a Calder, ma concettualmente sono molto più vicine a un concetto di macchina celibe che è duchampiano, certamente, e a cui lui cita.
È lui che veniva dal futurismo, quindi dal mito della macchina, fa una macchina inutile, perché è una macchina in senso tecnico, mi pare sia una leva di secondo grado, quindi si può si può definire macchina, ma è inutile, serve a nulla se non alla contemplazione. Quindi vedete, proprio il futurismo è traguardato.
Ci sono altre? Sì, c'è ancora una domanda, poi ci fanno dei segni minacciosi, però una ci sta ancora, prego, prego.
Non è una domanda, è più un'osservazione, che da una parte lui si interessa per i bambini e quindi fa tutti questi giocattoli per i bambini, e poi però per l'ironia, che è una cosa che i bambini non capiscono, è come se è un mondo a parte. Però l'esempio che c'è nella copertina col divano arancione per le zanzare viene interpretato da modo ironico, però dal mondo adulto, anche se il bambino non lo intendeva così. È come se ci fosse questo parallelismo.
Sì, perché è innato nei bambini, è una cosa. Lui su questo ha scritto moltissimo per tutte le attività che hai citato anche tu, proprio perché il registro ironico comprende una conoscenza, per cui per noi che abbiamo un contesto ha un significato, e l'immediatezza della risposta del bambino per lui interessante, il fatto che non può scegliere se mettersi in gioco o no, ma lo fa di default un bambino, è questo che a lui interessava e che lo rende strepitosa come approccio.
I bambini non hanno pregiudizi.
Esatto, non hanno pregiudizio, per cui il registro ironico non viene capito e la risposta è una risposta concettuale, per cui è normale rispondere a un divano per zanzare dicendo ti do il mio brevetto per cavalcare gli UFO, proprio perché c'è questa immediatezza. Forse dobbiamo chiudere, ma ne chiuderei con un invito, cioè un pensiero buttato lì. C'è un laboratorio di didattica museale munariano in questa regione, che è a Imola, al Museo delle Ceramiche. Quello è un luogo fondamentale per capire Munari.
Dario Valli.
Io spero si possa presto fare qualcosa per recuperare anche quel luogo.
Benissimo, grazie.